Buongiorno, ben ritrovati. Allora, le ultime due lezioni affidatemi avevano questo tema, l'Eucaristia. Se vi ricordate, la volta scorsa ho parlato del mistero eucaristico. Oggi parleremo del rito eucaristico, significa il rito della messa. Vi dicevo la scorsa volta che sia per capire il mistero, sia per capire la struttura del rito, bisogna ricorrere alla fonte. Qual è la fonte? Il modo stesso con cui il Signore celebra e istituisce l'Eucaristia il giovedì santo nel Cenacolo. E abbiamo detto che il mistero, cioè il grande evento soprannaturale che succede, che avviene sull'altare, è contenuto nelle parole di Gesù sul pane e sul calice. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, eccetera. E l'abbiamo spiegato. Invece il modo con il quale la Chiesa imposta il rito della messa è contenuto nei gesti che Gesù fa. I gesti sono parte di un rito, anche le parole, ma anche i gesti. Allora qui vediamo come questi gesti sono la radice per impostare il rito eucaristico, che nei secoli ha delle varianti, ma sono varianti accidentali, che nei diversi riti, penso al rito latino, penso al rito orientale, per essere semplici, ci sono delle varianti, ma sono accidentali. La sostanza è sempre quella. Rendere attuale qui ed ora da parte di chi in persona nostro Signore, che è il sacerdote validamente ordinato, rendere attuale l'Eucaristia, il rito eucaristico. No? Allora, questa attualizzazione si compie quando il sacerdote pronuncia le parole, e abbiamo tutte le dimensioni, tre abbiamo visto, del mistero. E questo compimento del mistero si realizza nel modo medesimo che il sacerdote ricopia, imita, fa i tre gesti eucaristici di Cristo. Allora, quali sono? Vi ricordate che avevo messo in luce che le parole contengono tre aspetti, tre dimensioni, sono quelle del mistero: presenza reale, sacrificio e convivio. La stessa cosa anche nella ritualità, nei gesti, ci sono tre gesti, sia sul pane sia sul calice, cioè prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede, prese il calice, disse la benedizione e lo diede. Allora diciamo subito che a questi tre gesti corrispondono le tre parti sostanziali del rito eucaristico. Prese il pane, prese il calice, sono i riti di preparazione delle offerte, o riti d'offertorio, dove il sacerdote effettivamente, come Gesù, prende nelle sue mani il pane e poi prende il calice miscelato con acqua. Disse la benedizione, si attualizza nel canone, o anafora, dicono gli orientali, o prece eucaristica, diciamo oggi correntemente, cioè la preghiera di benedizione che ha nel suo cuore le medesime parole del Signore, quelle che producono il mistero, noi la chiamiamo la consacrazione. E poi lo diede ai suoi discepoli, ancor prima sul pane lo spezzò e lo diede, il calice lo diede, sono i riti di comunione. Quindi la sostanza rituale della messa cattolica è fatta di una ripetizione dei tre gesti del Signore conforme il più possibile a ciò che appunto Lui ha fatto nel Cenacolo, e lo diciamo in termini sintetici: l'offertorio, la prece eucaristica o canone e la comunione. Allora, per avere una celebrazione eucaristica integra, non devono mancare queste tre parti che, ripeto, sono parti sostanziali. Sia il rito romano come il rito ambrosiano, come un rito orientale di qualsiasi genere e diversificato nei secoli, debbono esibire, per realizzare l'Eucarestia, queste tre parti sostanziali. Devono avere un momento d'offertorio, in cui si prende il pane e il calice, almeno lo si prepara. Devono avere una prece di benedizione che contenga le parole stesse di nostro Signore, la consacrazione, e alla fine si deve produrre il gesto sul pane dello spezzare il pane e del darlo la comunione. Almeno il sacerdote deve fare la comunione. E poi il calice. Ecco. Allora, offertorio, consacrazione e comunione sono tre termini tecnici che noi latini usiamo per indicare le parti essenziali del rito della messa. Se noi togliamo una di questi tre gesti, uno di questi tre riti, noi togliamo alla messa non parti secondarie, ma parti essenziali, fondamentali. Allora, per capire bene questa distinzione, se noi togliamo al corpo umano un braccio, togliamo una parte fondamentale del corpo, non è più integro, o una gamba, eccetera. Ma se noi al corpo cambiamo pettinatura, oppure vestiamo abiti diversi, sono parti accidentali della nostra corporeità. Ecco, così anche nel rito della messa bisogna distinguere, ecco perché insisto, su ciò che è sostanziale, perché istituito dal Signore, che costituisce l'integrità del rito, e ripeto, offertorio, consacrazione, comunione, da ciò invece che è accidentale, che cambia, che può cambiare da una cultura all'altra, si parla di inculturazione, o da secolo all'altro, o da rito a un altro, no? E qui ci sono tanti riti che la Chiesa istituisce, ma che la Chiesa magari poi abolisce, che la Chiesa arricchisce o meno. Allora avete capito che per un cristiano, dal punto di vista elementare, cioè catechistico, è importante saper distinguere l'essenza dall'accidente, l'essenza dalmeno dal non essenziale, perché in tal modo è in grado di verificare se ciò che viene celebrato sull'altare è valido, rispetta l'essenza stessa della cosa e se le variazioni sono possibili o non devono essere fatte. Allora, adesso allarghiamo un po' l'orizzonte, non ci fermiamo su queste parti sostanziali che sono tutte raccolte nella terza parte dell'attuale rito della messa, si chiama la liturgia eucaristica o liturgia sacrificale, qui c'è tutta la messa nella parte sostanziale necessaria. Però sappiamo che nei secoli la celebrazione eucaristica è arricchita con altre parti che oggi, ma poi quasi sempre anche nel passato, le possiamo individuare nel numero di quattro, cioè il rito della messa latina, romana, quella che noi celebriamo, ha oggi quattro parti che le definiamo in questo modo. Una parte breve iniziale e una parte breve finale. All'inizio i riti iniziali. La parte finale, breve, i riti di congedo. E poi le due parti centrali. La prima parte si chiama la liturgia della parola. Il popolo convocato ascolta Dio che parla al suo popolo quando sono proclamate le sacre scritture. Dopodiché ecco la parte sostanziale della messa, liturgia sacrificale. Avviene il sacrificio sotto la forma del convivio, no? L'offertorio, la consacrazione e la comunione fanno parte di questa terza e unica necessaria per produrre davanti a noi, per così dire, il mistero. Come mai i riti della Chiesa in genere, anche i più semplici, sono costituiti di quattro parti, cioè un momento iniziale per entrare nella preghiera, un momento seppur brevissimo di ascolto della parola di Dio, il momento sacramentale in cui o si celebra il divin sacrificio o si dà un altro sacramento o si fa un atto di lode e di adorazione, è il momento in cui si chiude l'insieme dell'atto di culto e si congeda l'assemblea. Quattro parti sono parti estremamente conformi al uso quotidiano, cioè conformi alla vita quotidiana. Pensate, non vorrei banalizzare, ma penso, quando noi entriamo in una casa, che processo dobbiamo passare? Innanzitutto il momento dell'incontro, il momento del saluto, del guardarsi in faccia, dell'accoglienza. Questi sono riti iniziali, in fin dei conti. Dopodiché ci si mette in atto di ascolto, si invita l'ospite a sedere nella sala, sulla poltrona, a distendersi, come va, come non va, e si fanno i discorsi, le comunicazioni della ospitalità. Poi passiamo al momento più intenso, siamo nel mondo profano, ad esempio ci mettiamo a tavola, il momento del pasto comune. Dopodiché, terminato questo, che è quello più esteso, più intenso, più elevato di intesa fra gli ospiti, ci si alza e ci si saluta, non si va via senza dire grazie, eccetera, ci si saluta. Vedete che questo modo di relazionarci nel sociale, in fin dei conti, è una regola che ricorre anche nel modo di relazionarci con Dio. Quando noi entriamo in chiesa, il primo atto che dobbiamo fare è metterci in linea con il Signore, cioè deporre le distrazioni della strada che abbiamo portato con noi e entrare in un clima orante di dialogo soprannaturale, la concentrazione necessaria, perché se no, se noi entriamo in maniera distratta e non facciamo questi riti, questi sforzi, questo cammino di concentrazione, di devozione, di sguardo al Signore, viviamo come degli estranei. Dopodiché, questo momento iniziale, ecco che ci si distende l'atteggiamento dello star seduti, perché Dio parla al suo popolo, no? Allora noi, come il suo popolo, conversa e risponde con il canto e la preghiera. Dopo, nel caso della messa, il sacerdote sale all'altare, perché qui non si tratta di un pasto comune, si tratta di un sacrificio, si sale all'altare per offrire il sacrificio della croce, che ha una forma conviviale, per cui nel momento terminato il sacrificio il sacerdote scende dall'altare e dà i doni eucaristici dal corpo e il sangue di Cristo. E quindi il momento centrale è il sacrificio conviviale. Dopodiché ci si congeda da Cristo, dal Signore, dalla Santissima Trinità, si loda, si benedice e si riceve il mandato missionario alla prossima volta. Gli ospiti dicono quando salutano gli ospitanti, no? Allora, non per banalizzare la cosa, ma per capire che la logica delle quattro parti del rito della messa è, la sperimentiamo quotidianamente negli incontri tra di noi. Allora dobbiamo solo oggi, voi capite che qui è un panorama immenso, il rito della messa con tutti i simboli, eccetera, riti e storia, dobbiamo limitarci proprio a delle brevi pennellate, però queste brevi pennellate dovrebbero suscitare in voi la volontà, l'interesse per conoscere la messa, perché molti partecipano senza frutto alla messa perché non la conoscono. Molti non partecipano addirittura alla messa perché non sanno il significato di ciò che compiono. E quando invece uno lo scopre, e i significati sono tantissimi, allora corrisponde con più frutto al dono di Dio, perché ne ha una conoscenza. Quindi la necessità di fare catechesi sui riti della messa. Uno non può accedere per ipotesi alla cresima che è un po' il termine della catechesi ordinaria di iniziazione cristiana, senza aver ricevuto, ad esempio, una seria catechesi di conoscenza relativa alla messa, che è chiamato per il terzo comandamento, ricordi di santificare le feste, a partecipare ogni domenica. Ecco allora alcune pennellate, no? Diciamo subito che parlando di riti di inizio, di liturgia della parola e di riti di congedo in modo particolare, ci riferiamo ad elementi molto anche variabili, pur nella continuità di una secolare tradizione, perché, l'ho detto prima, uno è il modo romano di iniziare la messa, altro è il modo bizantino, capite? Ora noi ci fermiamo sul rito romano, noi siamo occidentali, latini, romani. Ecco allora, riti d'inizio. Il rito d'inizio fondamentale, possiamo dire, inizia con la puntualità. Inizierebbe anche con il silenzio, che non si fa più nelle nostre chiese, perché senza silenzio uno non entra in rapporto con Dio. Per il sacerdote il rito di inizio è quello di assumere con devozione, non superficialmente, gli abiti sacri che lo configurano come colui che deve agire in persona Cristi. Ecco, questo preambolo è importante. Il canto introitale ha lo scopo di lodare il Signore in sintonia con il mistero del giorno, cioè dal canto introitale io devo capire che tipo di festa, che tipo di tempo liturgico sto vivendo. È chiaro che il canto introitale di queste domeniche sarà ispirato alla tematica, al mistero della penitenza della Quaresima. Diverso sarà il Natale, ancora diverso la Pasqua, diversa la Pentecoste. Quindi qui tutta la problematica relativa alla qualità del canto che inizia la celebrazione. La processione stessa introitale, sacerdote con i ministri preceduto dalla croce, ha un significato, cioè il sacerdote non si fa trovare magari già vestito alla sede, non va a salutare i fedeli che vengono, questo è un costume un po' che viene dal mondo protestante, ma i fedeli si alzano in piedi e accolgono con dignità colui che rappresenta Cristo. È un segno, il sacerdote non per nulla si riveste con abiti specifici, è un segno di Cristo che entra nell'assemblea per offrire il sacrificio per il culto santo. Ecco perché ci si alza in piedi e lo si accoglie, no? Nella processione offertoriale. Il punto fondamentale dello sguardo di tutti è sull'altare. L'altare è l'elemento che domina nella Chiesa. Significa Cristo presente nella sua Chiesa. E in tal senso l'altare va baciato e va venerato eventualmente con l'incensazione, proprio perché è stato dedicato, è stato consacrato, è un segno sacramentale, cioè che rappresenta davanti a noi Cristo, no? Pietra viva con il suo sacrificio, eccetera. Poi subentra un altro luogo sacro che è la sede dove prende posto il ministro sacro. La sede indica Cristo pastore del suo popolo. Il sacerdote guida il popolo come un pastore nel nome di Gesù Cristo. Quindi l'inizio con il segno della croce e il saluto liturgico. Il saluto liturgico vuol dire ripetere quel saluto che il Signore stesso diede come risorto ai Suoi, nelle apparizioni. La pace sia con voi. Il Vescovo dice proprio così, la pace sia con voi. Il Presbitero invece dice, il Signore sia con voi. È l'augurio che il Cristo, capo della Chiesa, sommo sacerdote, rivolge ai Suoi fratelli. Quindi, coloro che non capiscono questo significato fanno questo abuso, il Signore sia con noi, è assurdo, non si dice il Signore sia con noi, perché il Signore apparendo ai Suoi non dice la pace sia con noi, è Lui la pace che comunica agli altri, E quindi il sacerdote in persona di Cristo, capo della Chiesa, in persona Cristo. E quindi è lui che augura la presenza del Signore, che la inaugura all'inizio della celebrazione. L'elemento centrale e più antico dei riti iniziali è l'atto penitenziale. Perché? Perché noi non possiamo accedere con un culto gradito in stato di peccato, senza almeno la volontà interiore di conversione. Quindi non si accede né all'ascolto della parola, né soprattutto alla offerta del sacrificio, e ancor meno alla recezione del sacramento, se non si è in stato di grazia santificante, per così dire, se non si è in amicizia con il Signore. No? Quindi l'atto penitenziale è fondamentale, perché voi ricordate quella parabola del fariseo e del pubblicano. Gesù elogia il pubblicano che fa un atto penitenziale, sta al fondo della chiesa e dice: abbi pietà di me peccatore, esce giustificato. Ma condanna il fariseo che si presenta subito in piedi a testa alta e dice: Signore, io sono. No? Ecco perché l'atto penitenziale è molto importante. È vero che non ha il valore del sacramento della penitenza, in caso di peccato grave non posso io accedere alla comunione, non alla messa, ma alla comunione in quello stato, occorre la confessione. Però chi fa l'atto penitenziale con devozione ottiene, è un sacramentale, non un sacramento ma un sacramentale, ottiene il perdono dei peccati veniali e quindi si trova in uno stato, diciamo, più luminoso, più degno di accedere al grande sacrificio. No? Quindi l'atto penitenziale è molto importante. Poi c'è una acclamazione che tante volte viene omessa, perché la si usa nell'atto penitenziale, insomma, per una certa confusione. È il Kyrie eleison, lo dico in questa lingua greca, e poi il Christe eleison, e poi ancora il Kyrie eleison. È un'invocazione molto importante, perché è un'invocazione trinitaria, ad esempio, no? Kyrie, i tre primi Kyrie al Padre, Christe, i tre Christe al Figlio, Kyrie, i tre Kyrie allo Spirito Santo, no? Questa invocazione solenne del Kyrie dovrebbe essere fatta regolarmente, è una cosa molto importante, perché è un'acclamazione alla Santissima Trinità. Ed è anche, perché il rito della Messa ricorda anche le fasi della storia della salvezza, ci richiama anche a quei secoli e secoli in cui il Messia venne invocato, no? Kyrie eleison, pensiamo ai profeti, eccetera. Quindi in un qualche modo il Kyrie porta nella messa la celebrazione in miniatura del tempo d'avvento, tempo dell'invocazione, tempo dell'attesa del Messia. Poi la Chiesa vuole differenziare il tempo ordinario feriale dal tempo festivo. Ed ecco l'inno Gloria in Excelsis della domenica, è l'estensione del canto degli angeli. Allora, da un lato, dopo l'invocazione dell'avvento, Signore vieni, chiedi eleison, ecco l'annuncio del Messia che viene, gloria a Dio nell'alto dei cieli, la notte di Natale. È il giorno che è l'elemento, il Gloria in Excelsis, che dice oggi è festa, non è un giorno comune, oggi è tempo festivo, non è un tempo penitenziale, difatti non si canta né nell'avvento né nella quaresima. E poi si raggiunge alla prima preghiera, che si chiama la colletta. Perché? Perché il sacerdote dice preghiamo e dovrebbe fermarsi per qualche istante. E tutti offrono l'intenzione per cui intendono celebrare quella messa, offrono le proprie preghiere personali. C'è una colletta, vuol dire una raccolta silenziosa della preghiera di tutti, che poi viene riassunta con la formula breve della colletta del giorno, che varia ogni giorno a seconda della festa, eccetera. No? Ecco i riti iniziali latini. No? È importante che siano celebrati bene, perché coloro che entrano in chiesa in ritardo dopo aver omessi i riti iniziali si trovano come coloro che entrano in casa, ospiti, già gli ospiti sono seduti, sono già concentrati nel discorso, vengono e disturbano gli altri, no? Ecco, i riti iniziali sono fatti per renderci degni, ecco l'atto previdenziale, di stare davanti a Dio, per concentrarci nella preghiera, con varie formule ed elementi che vengono dalla tradizione che ora ho brevemente spiegato. Poi si entra nella seconda parte della liturgia eucaristica, che è la liturgia della parola, cioè l'ascolto della parola di Dio. Allora si sta seduti. Lo star seduti ha proprio questo, intende dire adesso ci distendiamo, ci mettiamo in condizione di ascoltare con frutto la parola di Dio. E allora a questo punto la parola di Dio viene proclamata con uno schema tradizionale, antico, che è sempre stato realizzato, e si chiama così lo schema. Profeta, apostolo, Vangelo. Allora c'è una lettura tolta dall'Antico Testamento, quindi dalla profezia. C'è una seconda lettura tratta dal Nuovo Testamento e dalle lettere apostoliche. E si arriva a un vertice, la proclamazione del Vangelo. Questo schema richiama il modo della rivelazione. Per rivelarsi a noi Dio che cosa ha fatto? Prima ha mandato i profeti, ha scelto un popolo, ha organizzato una storia, l'antica storia della salvezza. Poi ha mandato, si è circondato degli apostoli, i quali l'hanno visto, l'hanno testimoniato e sono in grado di dirci una parola profonda per la comprensione del Maestro. Seconda lettura. E poi sentiamo il Maestro che ci parla direttamente della parola evangelica. Quindi, come il Vangelo fu preparato dai profeti e dagli apostoli, insomma, no? Così il Vangelo ogni giorno che viene proclamato nella liturgia è introdotto dall'intera Sacra Scrittura. Perché dice San Gerolamo, traduttore della Bibbia, l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Direi che il primo capitolo della Catechesi, si fa i bambini, dovrebbe essere sulla storia sacra, le scene, i personaggi della storia sacra, perché se non si conosce l'Antico Testamento, i grandi personaggi che precedettero il Signore, la voce del profeta, non si conosce a fondo Gesù Cristo, no? E questo avviene, naturalmente questo schema così completo è uno schema che la Chiesa usa la domenica. I giorni feriali è più leggero, se c'è una prima lettura, o dall'Antico o dal Nuovo Testamento, e poi la lettura evangelica. È un elemento importante anche il Salmo responsoriale, perché anche i salmi sono parola di Dio. E quindi noi rispondiamo alla parola di Dio proclamata, la prima lettura, non con parole nostre, questo è interessante, ma con parole che Dio stesso ci ha rivelato, ecco, i 150 salmi, no? Questo è molto importante perché il Signore ci insegna l'umiltà, dice San Paolo, noi non sappiamo con quali parole rendere un culto gradito a Dio, ma lo Spirito ci istruisce. Bene, lo Spirito ci ha istruito dandoci le Sacre Scritture e anche le preghiere più giuste, il Salterio, che hanno una risonanza sicura nel cuore di Dio. No? Quindi cantare ad esempio un qualsiasi canto che sostituisce il salmo è un abuso, no? Perché un canto che è inventato dagli uomini, per quanto sia bello, non sarà mai come il canto che Dio stesso e che la Chiesa nel florilegio dei salmi ha scelto. Poi c'è un momento diverso quando si ascolta il Vangelo, ci si alza in piedi. Perché? Perché si fa vedere l'eminenza della parola, il vertice della rivelazione è il Verbo fatto carne che parla a noi, no? Ecco perché nel Vangelo ci si alza in piedi e si domanda che questo Vangelo penetri veramente in tutte le facoltà interiori, no? Triplice segno di croce, penetri nel pensiero, penetri lo possa annunziare con la bocca, con la parola, lo possa amare con il cuore. Allora, queste cose vanno comprese, perché altrimenti finiamo per fare dei segni veloci senza mai renderci conto perché si devono fare, senza coscientizzarli. No? Naturalmente la lettura evangelica ha un apparato ancora più solenne, cioè solo il sacerdote o il diacono, il ministro sacro, lo proclama. No? E talvolta con la scorta dei due ceri, con l'uso dell'incenso. È un momento solenne per creare il clima che qui è presente il Signore Gesù. Quando nella Chiesa sono proclamate le Sacre Scritture, è Dio che parla al suo popolo. Siccome però Dio non lo si vede, allora la Chiesa ha bisogno di produrre dei segni che ci richiamano a questa presenza del mistero. E quindi bisogna allontanare da noi quell'idea che dice ma sono cose inutili, sono formalità, i segni della solennità, ma non è vero. Se noi banalizziamo le cose, abbiamo un rapporto banale con Dio. Se noi invece siamo condotti dai segni e dai simboli fatti con dignità e solennità nel mistero, abbiamo la percezione, la devozione, il senso della maestà, cioè diciamo, qui c'è Dio. Quindi qui nasce tutta la problematica dell'allergia che ci può essere ad una celebrazione solenne, oggi sempre rara per questa vita così ritmica e per questo colasso del presente dei sacerdoti che devono raggiungere con più messe, eccetera. Non c'è la calma della solennità, però mancando la calma della solennità manca anche la qualità del rito e manca anche la pregnanza dell'entrare con devozione e con frutto nel rito stesso, no? Ecco. Questo per quel che riguarda la parola di Dio, che vorrei concludere con l'accenno alla validità dei lettori, no? Perché se io so che devo proclamare la parola di Dio, io devo sapere, devo prepararmi, devo avere una certa dignità e devo effettivamente farmi capire, quindi nasce tutta la problematica della formazione di chi nella comunità cristiana si assume il ruolo di salire all'ambone e di dar voce a Dio stesso che parla al suo popolo. Ecco, adesso entriamo nella terza parte, scusate la velocità, però mi sono proposto di dire qualcosa su tutto, no? La parte sostanziale, cioè la parte del divin sacrificio, si compie il divin sacrificio dell'altare, il sacrificio della croce offerto cruentemente sul Calvario viene offerto qui ed ora incruentemente, cioè senza versamento di sangue, dal medesimo sommo sacerdote Gesù Cristo. E allora ecco che i riti d'offertorio interpretano quel prese il pane e prese il calice. La sostanza dell'offertorio è subito chiara. Se io non ho sull'altare pane e vino, non celebro l'Eucaristia. Quindi la materia, aver pane e vino, è sostanziale. Quindi senza la radice, il momento sostanziale dell'offertorio, che è la preparazione, la rendere disponibili la creatura, pane e vino, non posso procedere al sacrificio, l'ha istituito il Signore in tal senso. Però i riti d'offertorio sono più ricchi nella semplice posizione sulla mensa del pane e del vino, come era in antico, no? Le prime fonti, penso a San Giustino Martire del II secolo, che cosa dicono? Dicono che terminata l'omelia e dato il segno della pace, a quel punto si trovava, il diacono dispone in silenzio sull'altare pane, vino ed acqua. E quindi il sacerdote si accosta all'altare, lo prende tra le sue mani e comincia la preghiera di benedizione, il canone. Poi la Chiesa però sviluppa di più i riti d'offertorio. Innanzitutto è prevista, non necessaria, ma prevista una processione offertoriale. Allora che il pane e il vino siano portati all'altare con onore, perché sono destinate a diventare il corpo e sangue di Cristo. Ora, la processione offertoriale è fatta prevalentemente da ministri che chiamiamo essere gli accoliti, no? Non sempre la si fa in un contesto festivo, in un contesto solenne. Comunque gli accoliti devono, almeno dalla credenza, nell'itinerario più breve, mettere sull'altare pane e vino, e così il diacono disporli, eccetera. Allora la processione offertoriale è importante per dar onore alle oblate, come entra con solennità e con dignità colui che rappresenta Cristo nella processione introitale, come viene portato con processione solenne a lambone l'evangeliario che indica Cristo presente con la sua parola, così entra con solennità anche, entrano con solennità anche le oblate, perché ormai separate dall'uso profano, consacrate per così dire, ma rese disponibili per l'effusione dello Spirito e la transustanziazione eucaristica. Queste oblate però devono essere prese nelle mani dal sacerdote, no? Ed essere presentate. Avviene cioè quello che, ricordate nella moltiplicazione dei pani, il Signore domanda il contributo di un ragazzo, ho qui pochi pani e pochi pesci, il quale viene e presenta. Ma non si ferma a questo contributo, lo prende dalle sue mani e dice la benedizione e si compie il mistero. Così in qualche modo la processione dell'offertorio è il contributo che diamo noi, è il nostro concorso al divino sacrificio. Noi, Signore, ti offriamo ciò che ci hai dato, pane e vino, e tu donaci in cambio te stesso, dice una colletta, no? Nella comunione non ci darà più pane e vino, al corpo e al sangue di Cristo. Poi sull'altare, per dare corposità all'offertorio, cioè al primo gesto eucaristico del Signore, ci sono altri riti. No, innanzitutto il pane viene presentato con una formula che conoscete, benedetto sei tu, Signore, eccetera. No? Il vino anche con una formula. È interessante che fin dall'inizio, quindi probabilmente dall'epoca apostolica, dall'uso di Gesù, il vino è miscelato con acqua. Anche questo, mettere alcune gocce d'acqua nel vino, con la formula della Chiesa, è importante perché dice l'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la vittima divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Allora in questo mettere insieme acqua e vino si specifica un grande mistero. L'acqua unita al vino significa la natura umana e la natura divina unite nel Verbo incarnato, richiama l'incarnazione. Ma l'acqua unita al vino indica anche che noi ci uniamo a Lui. E Lui, dandosi a noi, questa unione, questa fusione, ci fa essere corpo mistico di Gesù Cristo. Noi siamo il corpo mistico di Gesù Cristo, soprattutto mangiando e bevendo il suo corpo e il suo sangue. L'acqua significa la nostra fragilità, il vino indica la grandezza della sua natura divina. Allora è importante che si veda, che si spieghi anche questo piccolo simbolo che non va mai omesso. Poi naturalmente abbiamo anche quella formula molto bella, umili e pentiti in silenzio, accoglici Signore ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie innanzi a te. Che cosa vuol dire? Che sull'altare per fare il sacrificio della croce incruento basta mettere pane e vino. Ma perché il Signore ha comandato di celebrare l'Eucaristia in ogni istante del tempo fino alla fine del mondo? Perché sull'altare anche noi diventiamo una vittima. Allora con questo inchinarsi del sacerdote che dice umili e pentiti accogli anche noi, no? Vuol dire che sull'altare devo mettere pane e vino, ma devo mettere anche me stesso, perché in unione alla vittima divina, non da me, ma in unione alla vittima divina, io divenga un'offerta a Dio gradita, un'offerta perenne a Dio gradita. Senza questo passaggio, cioè delegare a Gesù il sacrificio e io starmene a distanza, non ha senso di per sé, non è fruttuosa la messa. La messa è fruttuosa per me se con Cristo mi immolo anch'io, se con Cristo divengo anch'io vittima immacolata. Lui mi rende immacolato con la sua grazia. Ecco perché è importante questa piccola formula detta in silenzio. Poi c'è tutta la problematica relativa all'incensazione, no? L'incensazione più importante della messa è all'offertorio, cioè anche all'inizio, eccetera, ma all'offertorio è molto più importante perché l'incenso che sale sta a dire che Cristo si immola con fragranza di incenso al Padre. sta a dire che ciascuno di noi è chiamato a diventare incenso vivente che sale. Sta a dire che il bruciare dell'incenso richiama il sacrificio, la morte, la rinuncia di sé. Ma questo che cosa produce? Produce un atto di lode, il fumo saliente, alla Divina Maestà. Produce un profumo che si diffonde. Voi siete il buon profumo di Cristo. Il profumo di Cristo si diffonde con cristiani che divengono in Lui sacrifici viventi, graditi al Padre. Ecco il grande simbolismo, no? Dell'incenso, che ci mette in contatto con la celebrazione antica del sacrificio nel Tempio di Gerusalemme. Poi c'è un altro rito importante che è il lavabo, cioè il sacerdote si lava le mani. Non è un caso, è un ulteriore atto di purificazione prima di entrare nel Santo dei Santi. Qual è il Santo dei Santi? Ma è il canone. È la preghiera di benedizione che ha nel cuore la consacrazione. Allora c'è, per così dire, un atto iniziale di penitenza per entrare nella globalità della messa, ma c'è un atto più preciso e puntuale prima di varcare la soglia del Santo dei Santi, che è il lavabo. Anche se lo fa da solo il sacerdote, il fedele che guarda il sacerdote mentre si lava le mani e dice lavami Signore da ogni colpa, eccetera, dovrebbe anche lui intimamente prepararsi, no? Con un ulteriore distacco dai propri peccati per entrare nel Santo dei Santi. No? Ecco l'importanza del lavabo, che richiama delle realtà molto profonde, cioè non si accede all'Eucaristia se non chi non accede all'Eucaristia se non chi è stato battezzato. Chi non è stato lavato con acqua non può accedere all'Eucaristia. No? Quindi il lavabo mi richiama il fatto che sono stato battezzato e il fatto che devo lavarmi di nuovo con l'acqua delle lacrime, con la penitenza dopo il peccato mortale. Quindi mi richiama la necessità della penitenza e del pentimento per entrare nel Santo dei Santi del sacrificio divino. Che occorra una perfezione particolare, ce lo ricorda Gesù, con la lavanda dei piedi. Che cosa fa Gesù nel cenacolo? Nel cenacolo dice tutti siete puri, quindi vuol dire voi siete amici miei, meno uno, non tutti, cioè Giuda. Però anche se siete tutti puri per il battesimo che vi ho dato, per così dire, occorre adesso che abbiate una purificazione piena. Ecco la lavanda dei piedi. Chi ha fatto il bagno battesimale, dico io no, le parole di Gesù, non ha bisogno se non di lavarsi i piedi. Allora vuol dire che il Signore vuole che i fedeli accedano al sacrificio con animo veramente puro, staccandosi anche dai peccati veniali, no? Questo è importante, perché oggi un po' la cosa viene messa un po' in crisi, ma non è così. Gesù lava i piedi ai discepoli per renderli totalmente puri in vista del sacrificio e in vista della comunione, il primo sacrificio in corrente e comunione, l'istituzione dell'Eucaristia. Ecco, tutto questo ci rimanda il lavabo. No? E poi c'è la preghiera che conclude, ogni parte della messa è conclusa con una preghiera, no? La colletta concludeva i riti iniziali, la preghiera sopra le offerte conclude i riti d'offertorio, con una breve munizione, pregate fratelli perché il mio e vostro sacrificio sia gradito, sarebbe interessante approfondirla, ma qui non abbiamo spazio. E così con questa preghiera si concludono i riti d'offertorio, il primo gesto di Gesù, prese il pane, prese il calice. Entriamo nel Sancta Sanctorum, che è il canone. Sapete che ho detto prima tre nomi, no? Canone, anafora, prece eucaristica. Beh, la prece eucaristica è un termine biblico. Gesù disse la preghiera di benedizione. Eucaristia vuol dire lode, acclamazione, benedizione, ringraziamento. La prece con il quale il Signore stesso nel cenacolo e noi, in questo momento, diamo lode a Dio per i benefici della salvezza. Invece gli orientali dicono l'anafora, vuol dire la prece cos'è? È un alzarsi, no? divino. Anafora vuol dire elevare lo sguardo, in alto i cuori, diciamo, no? Solo rivolgere al Signore, ecco l'anafora. Il momento in cui alziamo gli occhi, lo sguardo, le mani, eccetera, e preghiamo l'Eterno Padre, alzando gli occhi al cielo, dice Gesù, disse la benedizione, ecco la prece eucaristica. Ed ecco l'anafora. Noi diciamo latini il canone, vuol dire regola. Il latino è una mentalità, il mondo latino giuridica, e dice, ecco, questa preghiera ti dà la regola esatta per fare un atto di culto secondo le leggi divine, un atto di culto in modo razionale, un atto di culto che Dio gradisce perché è fatto veramente secondo le regole che Lui dà. Ecco, canone vuol dire sostanzialmente questo, no? Ecco, allora noi abbiamo il grande canone romano, che è il primo, purtroppo non si sente più, ma è il primo nel messale, ed è l'unico, pensate, per quasi 2000 anni, l'unico della Chiesa latina, cioè la Chiesa latina romana aveva un'unica prece eucaristica. Ecco, con il Concilio Vaticano II se ne aggiungono altre tre, per rendere, diciamo, la prece più breve, ma non entriamo in queste problematiche, diciamo alcune regole generali. Voi sapete che il Signore dice, praticamente parla due volte nell'Eucaristia. Prima disse la preghiera di benedizione, concluso nel dire la preghiera di benedizione, riprende e dà il corpo e il sangue di Cristo dicendo, quindi c'è un benedixit, disse la preghiera di benedizione, dicens, dicendo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ecco che allora il canone nostro, il canone romano, è fatto di due parti, il prefazio e il canone vero e proprio, cerco di essere molto semplice. E nel prefazio ringrazia il Signore per la varietà dei misteri, si rende lode a Dio a seconda del giorno liturgico che si celebra. Allora c'è il prefazio dell'Avvento, c'è il prefazio del Natale, c'è il prefazio, i prefazi della Quaresima, i prefazi pasquali, dell'Ascensione, della Pentecoste, il prefazio della Madonna, il prefazio di San Giuseppe, dei defunti, dei martiri, eccetera. Oltre 80 prefazi nel Nuovo Messale, no? Allora, mediante il prefazio, parte variabile del canone, noi diciamo, diamo eco alla preghiera di benedizione di Gesù, mutandola a seconda dei misteri che vengono celebrati. No? E questo prefazio venne introdotto da un dialogo antichissimo, che possiamo dire originale, che è condiviso dall'Oriente e dall'Occidente. No? Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, e rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Qui lo troviamo in tutte le liturgie, così ci si introduce nel canone. Questo dialogo è elemento veramente apostolico, antico, condiviso, universale. E poi questo prefazio viene concluso col Santus. No? Il Santus non è un canto inventato dagli uomini, ma se noi apriamo il libro di Isaia, Isaia ha una visione e sente i cherubini che dicono l'uno all'altro: Santus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius in cieli e terra, gloria tua, osanna in eccelsis. Quindi la Chiesa lo prende dal canto dei cherubini testificato da Isaia. Ora la Chiesa intende rendere grazie, fare Eucaristia, elevare la sua lode al Padre, unendosi alla Chiesa celeste, alle miriadi e miriadi di angeli che stanno presso il trono di Dio. Veramente in questo momento si esprime l'unione fra la Chiesa celeste e la Chiesa terrestre. Non siamo noi soli qui adesso che diamo un culto al Padre, ma con noi sono gli angeli, sono i santi, c'è la Chiesa dei Beati che ci sostiene, che ci fa eco. Ecco l'importanza di un'esecuzione veramente solenne e devota del Santus. Che anche questo canto è comune all'Oriente e all'Occidente. E questa prima parte, allora, diciamo, è la parte che interpreta in modo particolare disse la preghiera di benedizione. Poi questo Santus venne arricchito anche da un coro che canta sulla terra, Benedictus qui venit in nomine Domini. Che canto è? Chi lo canta? La Domenica delle Palme, no? I fanciulli ebrei cantano questo. Allora voi dovete immaginarvi quando si canta il Salmo, il Santus, questi due cori alterni fra cielo e terra, gli angeli cantano Santus, Santus Dominus Deus Sabaoth, e noi qui sulla terra, imitando i fanciulli ebrei, cantiamo benedetto colui che viene, difatti sta per venire nella consacrazione, nel nome del Signore, Osanna in Eccelsis, no? Allora qui c'è cielo e terra che si corrispondono in un canto a due cori nell'imminenza dell'ingresso del Signore mediante la transustanziazione in mezzo a noi. Qualcosa di grandioso, se ci pensate bene. E forse tante volte dobbiamo dire, banalizziamo un po' le cose, no? Per l'abitudine e per tanti motivi. Ecco allora il primo elemento del canone. Il secondo elemento interpreta invece quel dices, cioè il secondo elemento è a coronamento delle parole della consacrazione, no? Cioè il Signore, mentre prima il sacerdote, la persona di Cristo, guarda al Padre, si unisce agli angeli e ai santi, ascolta il canto della terra e tutti insieme diamo lode per il mistero del giorno, Natale, Pasqua, Pentecoste, eccetera. Poi il sacerdote abbassa le sue mani, per così dire, anche se le tiene elevate per grande parte del canone, però per l'azione consacratoria le abbassa e guarda sulla mensa, guarda le oblate, perché adesso l'azione santificante di Dio interessa loro. Mediante le parole di Gesù su di esse pronunziate avviene la trasformazione mistica, ontologica, profonda, la transustanziazione, no? Avviene il sacrificio, cioè nelle parole consacratorie succede il tutto della messa. Faccio un inciso, in situazioni difficilissime di persecuzione, si fa l'esempio normalmente padre Colbe nel bunker della fame, basta pane, vino, poco, e pronunciare solo le parole consacratorie. Io ho tutta la messa, integra nella sua sostanza, come dovessi celebrare un pontificale nella Basilica Vaticana, no? Tutta la messa è concentrata nel poco pane, poco vino, un sacerdote validamente consacrato che dice hoc est enim corpus meum, hic est enim calis sanguinis mei. Tutto qua, no? Poi faccio la comunione. Questo è importante perché è una conquista della teologia latina aver capito questo, no? San Tommaso d'Aquino, eccetera. Ma per dire l'importanza della consacrazione. E quindi il canone vero e proprio ha questo scopo, invocare lo Spirito Santo, no? Fare diverse preghiere, perché si arrivi alla transustanziazione col cuore del canone. Poi naturalmente si prosegue con varie preghiere fino alla conclusione per Cristo, con Cristo e in Cristo. Sarebbe interessantissimo fermarsi su questa dossologia finale, no? Su queste particelle che la Chiesa usa. È la conclusione più solenne che la Chiesa abbia alle sue preghiere, anche perché il canone, la prece eucaristica, è veramente la più solenne, quella che realizza tutto il mistero della redenzione, tutto nel frammento, dice Urs von Balthasar, no? Cioè tutto qui in pochissime cose del sacramento. Nei secoli la Chiesa poi ha voluto mettere un'evidenza particolare sul cuore centrale, che è la consacrazione mediante il rito della elevazione. Cosa vuol dire questo? Se io faccio una recita lineare del canone, nessuno si accorge di niente quando è avvenuto il mistero, perché io racconto nella notte in cui fu tradito, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, e nessuno percepisce. No? Ecco perché la Chiesa, a un certo punto, all'inizio del secondo millennio, dice adesso ti fermi, consacrato il corpo di Cristo, e lo elevi, elevazione, con solennità. Dopo aver consacrato il sangue di Cristo, prendi il calice e lo elevi con solennità, perché tutti lo adorino, no? Allora, saper far bene l'elevazione eucaristica è importante per trasmettere al popolo di Dio che quello è il momento centrale della messa, il momento del compimento del sacrificio, e che lì non c'è più la fragilità delle oblate, ma la ricchezza infinita del corpo e del sangue di Cristo. Quindi l'elevazione, anche se istituito dalla Chiesa, è tipico della liturgia latina, non quella orientale, è importante. È importante per non trascurare in una lettura indifferenziata, in una proclamazione lineare, ciò che è grande. Allora, questa elevazione eucaristica non ha solo lo scopo di presentare all'adorazione corpo e sangue di Cristo, ma ha lo scopo di esprimere ritualmente anche i movimenti interni del Signore che si rende presenti, cioè il fatto che si immola, l'immolazione al Padre, no? Quindi questo elevare indica anche il moto sacrificale, il moto oblativo, che si ha redenti, no? Ecco. Poi naturalmente a questo punto, se ci sono gli accoliti, portano dei ceri supplementari, ad esempio, no? Nelle messe solenni, non soltanto, ma c'è l'incensazione quando viene elevata la particola. Sono forme di arricchimento che hanno lo scopo di evidenziare il culmine e la fonte del mistero, che è la consacrazione. Ed è a questo punto che la si annuncia agli assenti, ecco la campana maggiore che suona nella messa domenicale, per dire, voi assenti, malati, eccetera, tenete presente che in questo momento i vostri fratelli stanno celebrando il divino sacrificio e il nostro Signore si immola per voi. È importante questo. Ed è un'osservazione quanto mai interessante se un ministro dell'Eucaristia, se magari in conseguenza della messa principale porta l'ammalato, segnale all'ammalato, guarda, tu unisciti alla consacrazione, all'offerta del sacrificio. Unisciti spiritualmente quando senti la campana che poi, fra pochi minuti, arrivo a portarti la comunione, ecco, per dire. Ecco allora il centro della messa con poche pennellate. A questo punto arriviamo al momento della comunione che è importante, siamo sempre nella parte essenziale, no? Ed ecco allora la preghiera del Signore, Padre nostro, no? Dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sapete che pane quotidiano è una traduzione un po' così. In realtà il testo greco dice dacci oggi il nostro pane supersostanziale. Allora cosa vuol dire? Dico dei padri. Vuol dire che nel Padre nostro il Signore ci insegna a domandare il pane eucaristico. Forse non avete mai pensato, ma prima del pane quotidiano, cioè le necessità materiali, dacci oggi il pane super sostanziale, quello che nutre per la vita eterna. Ecco perché si iniziano i riti di comunione proprio invocandolo, questo pane, con le parole di Gesù. No? Poi si passa subito al rito della pace. Ripeto, in antico, nel rito ambrosiano, eccetera, il rito della pace è posto dopo l'omelia, prima di presentare l'offerta all'altare, come dice Gesù, sai qualcosa contro il tuo fratello. Il rito latino invece diventa una preparazione immediata alla comunione. Qui nascerebbe tutta la problematica di come celebrare questo rito senza che sia una distrazione umana. Cioè, la pace non è il momento in cui ci si dice buongiorno, né buon Natale, né buona Pasqua, né come stai. Perché questo c'è il sagrato per farlo nella Chiesa. Qui è il momento per dire adesso io ti trasmetto quella pace di Cristo che Lui stesso ci ha dato, ci è stata augurata dall'altare, dal ministro di Cristo, il sacerdote. No? Quindi è un momento mistico e molto sobrio. Si arriva alla Fratio Panis con un canto specifico, l'Agnus Dei, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, è il canto che accompagna la frazione del pane. E qualcuno si domanda, ma perché il mio parroco, ad esempio, frazione del pane alla consacrazione? Questo è un abuso. cioè nella consacrazione si mette in evidenza un gesto di Cristo, cioè, disse la preghiera di benedizione, basta, questo si dice, disse le parole del Signore, basta. La frazione del pane è susseguente, Gesù dice, disse la preghiera di benedizione, quindi spezzò il pane e lo diede, non durante la prece di benedizione, no? Quindi la fratio panis in tutte le liturgie non è mai fatta lì alla consacrazione, sempre fatta dopo, no? Nel contesto dei riti di comunione. Ecco, poi c'è la presentazione del corpo di Cristo spezzato per la comunione con quella bella frase, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, eccetera. Innanzitutto vorrei dirvi, questo beati gli invitati purtroppo è tradotto in modo riduttivo, no? Cioè, qui c'è il problema della traduzione in lingua parlata. Vuol dire, sono parole dell'Apocalisse, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Queste sono le frasi dell'Apocalisse dette dall'angelo a Giovanni il veggente. E pensate, dopo queste parole sono state dette con tanta solennità dall'angelo che il veggente si prostra in adorazione. No? E poi si aggiungono le parole di Giovanni Battista, ecce Agnus Dei, ecce qui togli i peccati del mondo, cioè ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Così fa il sacerdote, mette insieme la proclamazione dell'angelo dell'Apocalisse, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello, e le indicazioni di Giovanni, ecco l'agnello di Dio, è qui sotto il velo eucaristico, no? Ecco perché, ad esempio, il Messale prevede che quando un sacerdote dice beati gli invitati, tutti dovrebbero inginocchiarsi. Proprio per invitare l'Apocalisse. Anche perché quando si presenta il corpo di Cristo, beh, è spontaneo, se abbiamo la fede nella reale presenza, porsi in ginocchio, no? Come lo siamo stati nella consacrazione, magari tutto il canone, come dice la terza edizione del Messale, dice questo, no? Questa ripresa dello stato di devozione e di adorazione davanti al sacramento. Quindi a questo punto il sacerdote, aiutato dal diacono, scende e dà la comunione, no? Con questa formula molto semplice, il corpo di Cristo, amen. Amen vuol dire sì, sono convinto, rispondo con la mia fede, accetto di ricevere non un semplice pane ma il corpo di Cristo, amen. No? È un'adesione, come diciamo amen al Pater, amen al Credo, amen alle formule della preghiera. E fatta la comunione, che può essere fatta in ginocchio o in piedi, però qui bisogna dirlo le cose come stanno, la regola della Chiesa sapete, è questa, la comunione si fa in ginocchio e in bocca, tutti gli altri sono indulti. E però questi indulti sono diventati la norma, sarebbe come dire, guardate, la legge è questa, però ti do questa facoltà come eccezione, e l'eccezione è diventata la norma, perché noi siamo come i bambini, no? Quando succede qualche cosa di nuovo, tutti quanti fanno la cosa nuova. Però qui va un attimo ripensato, almeno va detto al popolo di Dio come stanno le cose, no? Quella tradizione secolare della Chiesa prevede così, no? In ginocchio e in bocca. Va bene, non sosto su questo perché sto nel rito. Dopodiché c'è il silenzio adorante. Allora, ci sono dei momenti di silenzio, i due momenti principali sono questi. Dopo l'omelia, un silenzio che si dovrebbe lasciare per meditare ciascuno sulla parola. E dopo la comunione, un silenzio che dovrebbe essere lasciato per adorare il sacramento, no? E sapete che almeno per 15 minuti noi diventiamo dei tabernacoli viventi, chi ha fatto la comunione è un tabernacolo vivente. Sapete perché San Giovanni Bosco alla fine della messa, vedendo quel Signore che usciva dopo la comunione, gli manda dietro il chierichetto con il cielo acceso? Allora infastidito gli dice, ma cosa fa padre? Ma dice, lei è un tabernacolo vivente, lo dico un po' con le mie parole, quindi quando io esco col Signore dalla Chiesa, io esco con i miei sentiti, con i segni della devozione. Ecco, per dire, qui lo stiamo un po' dimenticando, perché cosa succede? Succede che i riti di inizio latini sono molto brevi, in un attimo termina la messa, e quello che è peggio è la chiacchiera. È subentrato il chiacchierare in chiesa, che non va assolutamente bene, perché il fedele deve poter sostare nella navata della chiesa in chiesa a conversare col Signore. Poi esce, c'è il sagrato, c'è l'atrio, lì conversa con i fratelli, ma prima deve poter conversare col Signore. Allora, ci saranno dei giorni in cui alla messa è finita e io devo andarmene, ma non deve essere sempre, no? E quindi non si vede più oggi quello che un tempo era giustamente evidente, che quando il sacerdote si ritirava dall'altare, i fedeli non è che uscivano in massa, molti fedeli stavano là tranquillamente nel silenzio della chiesa, perché capivano che dovevano proseguire, si sentivano di dover proseguire nel dialogo adorante. Ora, oggi, con questo congedo di tutti quasi precettato, la messa è finita, andate in pace, e con le chiacchiere che vi subentrano, tutto questo è travolto, ma questo non va bene alla nostra anima, no? Perché resta pur sempre che la presenza di Gesù è reale, non è un simbolo che abbiamo ricevuto. Ecco allora il valore di alcuni minuti almeno di silenzio dopo la comunione, che in certe occasioni poi possono essere conclusi con un inno di ringraziamento cantato in piedi. Faccio un esempio: l'ultimo dell'anno ci si alza in piedi e si canta il Te Deum, forse l'inno più splendido che noi abbiamo di lode e di ringraziamento, proprio per il dopo comunione, come dicono le fonti storiche, no? Però questo non è sempre. Ecco che allora si conclude adesso con la orazione, il post comunio, l'orazione dopo la comunione. Allora, la seconda grande parte della messa, che è fatta di offertorio, canone e comunione, l'abbiamo davanti nei riti latini. Brevissimo l'accenno ai riti finali. La benedizione e il congedo. Cioè il sacerdote in persona Christi benedice, non ci benedica Dio Onnipotente, no? La stessa cosa con il Signore sia con voi, non il Signore sia con noi. Perché è il sacerdote che in persona Cristo dà il mandato missionario ai fedeli, come nell'ascensione. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. Non andiamo, andate in tutto il mondo, ma Cristo che comanda. Così il sacerdote dice: nel nome del Signore andate in pace, o altra formula, ma è un mandato, tenete la mente, missionario. Vuol dire che da questo momento ciò che ho ricevuto dalla messa, dalla parola di Dio, dalla grazia del sacramento, lo devo portare nel mondo. Non posso separare messa e vita. Ciò che qui ho ricevuto, ciò che mi è stato dato, deve essere visibile, deve trasferirsi nelle opere, no? Allora, cristiani che nel mondo diventano il buon profumo di Cristo, no? Vivono veramente l'item Israel, cioè andate, la messa è finita, inizia la vita. Ecco, questo è importante. Poi la tradizione latina, anche se non lo comanda, prevederebbe di concludere con l'antifona alla Madonna. L'antifona alla Madonna conclude il divin sacrificio. Sapete che le grandi antifone mariane della Chiesa romana sono l'Alma Redentoris Mater, Ave Regina Cerorum, Regina Celi, nel tempo di Pasqua, il Subtum Presidium, Salve Regina. Allora, a seconda del tempo liturgico, sarebbe bene concludere con questi canti diversificati, perché se sono diversificati è perché si vuole inquadrare il ruolo di Maria nel mistero del tempo in cui si celebra. No? Ecco, questa è la messa. E scusate della velocità nella relazione, perché io ho fatto delle pennellate, ripeto, se io prendo un elemento, quello richiederebbe una lezione soltanto su quello, se comincio dal momento storico, dal significato mistico, teologico, eccetera. Però almeno abbiate questo sospetto. perché non interessarmi più della messa? Perché non collaborare affinché nella mia parrocchia sia capita? Perché non dare il significato di ciò che si fa? Forse molti vi parteciperebbero con più frutto. Allora, non bisogna dire se uno dice comunione in bocca è un tradizionalista, se uno dice comunione in mano è un progressista. Basta questa categoria, non va bene. Ci vuole un altro criterio, il criterio della verità. No? Se uno dice comunione in bocca è la norma della Chiesa, non dice altro che la verità delle cose, non è un tradizionalista. No? Se uno dice certe cose che sono state magari superate perché si dice bisogna essere moderni, basta con questa opposizione, no? Prima cercare la verità. Se tutti cercano la verità, si uniscono nella verità. Così è, questa è la tradizione della Chiesa, questo è il modo con cui il Signore ha istituito la cosa e tutti insieme ci troviamo in pace. Criterio della verità. Qualche domanda? Ecco, non sono preghiere comandate, però ciascun fedele può intrecciare durante la messa le proprie preghiere personali, naturalmente in modo mentale. Ecco, anche perché è una cosa molto bella, indubbiamente, bisogna stare attenti però che queste preghiere personali che si devono dire non divenga una specie di controsuono, ma non c'è pericolo perché ormai siamo diventati piuttosto superficiali. Va bene, mio Signore, mio Dio, molto bello. Allora, nella formula del vivere, nella formula del calice, Gesù dice per voi e per voi. Ma nella formula del vino dice per molti. Difatti, se io lo dico in latino, io dico pro multis. No? Nella traduzione italiana ha fatto per tutti, ma è una traduzione sbagliata. È una interpretazione, per così dire. No? Cioè, noi dobbiamo tradurre letteralmente le parole di Gesù. Difatti, il Papa Emerito Benedetto XVI ha inviato una lettera alla conferenza episcopale perché al più presto, quando traducono i messali, correggano rispetto alle traduzioni precedenti e dicano il per molti e non per tutti, perché noi non abbiamo il diritto di interpretare le parole di Gesù, ma dobbiamo ripeterlo come lui l'ha dette, no? Cosa vuol dire per molti? Ma è un linguaggio che ha delle radici certamente bibliche, ma vuol dire semplicemente questo: che il Signore si immola sulla croce idealmente per tutti, ma ne beneficano soltanto quelli che corrispondono. Chi si chiude al sangue prezioso di Cristo dovutamente, con il peccato, con l'apostasia della fede, eccetera, non benefica del sangue di Cristo. Allora ci sono i molti eletti, i molti salvati. E per tutti è anche giusto, nel senso che idealmente però il Signore vuole che tutti siano salvi. Però non tutti gli corrispondono, perché altrimenti non ci sarebbe l'inferno.
Devo chiedere una cosa, diciamo che io non ho una parola, io ho visto anche adesso di persone che prendono in mano, invece che stanno andando al suo posto, non ancora in questa sera ho messo.
Ma dunque, noi dobbiamo dare la comunione, però noi come sacerdoti dobbiamo istruire i fedeli che devono consumarla davanti al sacerdote. Devono farlo. Se no, insomma, io mi sento responsabile come parroco, se le cose vedo che non funzionano, a illuminare i fedeli. Per quanto riguarda il memoriale, molto semplice, nella nostra lingua pensiamo che sia un ricordo psicologico. In realtà memoriale nel termine biblico vuol dire realizzazione qui ed ora di un fatto, di un evento mistico reale. Quindi è in questo senso che va inteso il memoriale della tua Pasqua e il memoriale della passione e morte del Signore. Il senso che si attua in modo ontologico, sacramentale, vero, e non solo di un ricordo psicologico.